voi lo sapete bene quanto qualcuno di noi, tutta la mia maniera di fare il prete e posso dire anche il mio modo di essere cristiano, sono nati e sono sempre rimasti nell'aria e nell'orizzonte del Concilio. Ci sono alcuni miei amici che sono stati anche capaci di star sopra il Concilio. Probabilmente hanno una vista più lunga, io non sono stato capace, io vivo sotto il cielo del Concilio, in qualche maniera mi ha imprigionato, condizionato, non so come dire. Cioè, mentre per qualcuno il Concilio è uno dei capitoli della storia della Chiesa, per me è un evento fondatore, c'è un po' di differenza. Evento fondatore è come l'essere nati, capito? Non è che l'essere nati è un episodio della vita, tutta la vita esprime l'essere nati, cioè quell'episodio là caratterizza tutto ciò che tu vivi, diventa un orientamento, no? Un polo, una bussola, appunto. Tutti dicono che è una bussola il Concilio dopo, dove dica di andare. Ho avuto la fortuna di respirare un po' l'aria del Concilio in diretta, da giovanissimo, da ragazzo, quindi per come sono stato capace. Ne ho ripreso i testi per alcuni insegnamenti. Ho partecipato al dibattito interminabile sulle diverse interpretazioni da dare al Concilio e alla sua attualità, e sono testimone anche di come sia difficile per molte persone e per le nostre comunità stesse, sia difficile orientarsi nella mole dei testi che compongono il Concilio e coglierne alcune delle grandi prospettive e capire la loro novità all'interno della storia del Vangelo nel nostro tempo. Cioè, non ci siamo aiutati molto a capire. Io credo che gran parte dei fedeli abbiano del Concilio un riferimento molto generico, molto vago, piatto appunto, senza prospettiva. È un po' più facile questa prospettiva per chi, vivendo quell'evento e quel periodo, è stato però accompagnato durante ma anche dopo, è stato accompagnato nel comprenderne la portata da alcuni maestri, da qualcuno che il Concilio lo ha preparato e reso possibile, con un discernimento capace di collocare il Concilio dentro il movimento del Vangelo in quel travagliato momento storico che è stato il Novecento, no? Ecco, uno di questi maestri è stato per me, ma anche il Papa eletto lo conosce bene. La teologia argentina è stata molto viva, molto aggiornata, e con Gar lo conoscono bene anche in America Latina. Un maestro così è stato per me e per molti di noi un domenicano francese, la cui vita percorre tutto il Novecento e le cui ricerche teologiche attorno alla missione della Chiesa sono entrate profondamente nel Concilio. Yves Congar, che è nato nel 1904, ed è morto solo qualche anno fa, nel 1995. Ha vissuto da dentro le tragedie del secolo scorso, e la prima guerra mondiale era un ragazzino, ma la seconda l'ha fatta tutta ed è stata un'esperienza decisiva della sua vita. Ha colto in profondità nel periodo delle due guerre il passaggio di un'epoca, è la crisi di un modo di essere Chiesa, la fine di un modo di essere Chiesa. Ha partecipato al clima effervescente e creativo del cattolicesimo francese degli anni 40-50, la missione di Francia, ma è stata anche l'epoca della grande teologia francese durante la guerra e subito dopo la guerra. È stato protagonista con Chenu, con De Lubac, con Danielou e altri, di un'entusiasmante avventura spirituale e intellettuale che ha aperto gli orizzonti di una profonda riforma della Chiesa grazie al ritorno alla grande tradizione e alle fonti del cristianesimo. Cioè, sono stati questi che alla curia romana, alla teologia romana, hanno fatto vedere che la tradizione non era quella dell'Ottocento, dei papi, ma era quella della grande teologia medievale, gli studi di Chenu, erano quelli della grande spiritualità patristica, tutti gli studi di De Lubac e di Danielou, erano quelli appunto di un'altra visione di Chiesa, prima che la Chiesa entrasse in conflitto con l'impero e diventasse molto mondana. Sono stati loro a far capire che c'era una tradizione più antica di quella che a Roma chiamavano la tradizione, che si fermava un secolo prima. Quindi è stato protagonista di questa avventura intellettuale, spirituale. Ha dovuto subire, come tutti questi altri amici, tutti, anni dolorosi di censure e di condanne da parte di una Chiesa che non capiva e non voleva queste aperture. E poi è diventato, come altri, come De Lubac, per esempio, come Rahner, no? Come Schillebecs, è diventato poi uno dei protagonisti del Concilio, il quale concilio ha praticamente accolto tutti i frutti delle sue battaglie, la Chiesa come mistero, la necessità di una profonda riforma, la passione per l'ecumenismo e l'unità dei cristiani, la valorizzazione del laicato, la questione dei ministeri. Chi volesse seguire la vicenda di questo cristiano che ha attraversato tutto il secolo scorso con lo sguardo al Vangelo e la passione per la Chiesa, può seguire alcune sue opere. Lui ha tutto un diario, opere biografiche, intellettuali insieme, il suo diario sul Concilio è la cosa più ricca che c'è rispetto alla cronaca del Concilio. Io qui vorrei indicarvi, come stiamo facendo in questa settimana, alcuni suoi libri, quasi tutti della collana Unam Sanctam in francese, alcuni poi sono stati tradotti, ma cito questa collana che è stata un monumento della teologia del Novecento e che contiene anche i più bei commenti ai documenti conciliari. Io vi cito l'anno in cui sono usciti i libri, io poi li ho conosciuti invece dopo il 60, evidentemente. Dunque il primo, scritto nel 1937, Cristiani divisi, vi do la traduzione, Principi di un ecumenismo cattolico. È un libretto, una riflessione sulle basi dell'ecumenismo giustificato da parte della teologia cattolica, cioè è nel tuo modo di capire il tuo essere cattolico che si impone l'ecumenismo, non è mettersi d'accordo perché ci sono le altre chiese. È un imperativo del Vangelo che la tua Chiesa cattolica dice di custodire che ti rende ecumenico. E il tema ecumenico era per me lo è sempre rimasto poi del resto, perché a Bergamo noi siamo molto provinciali, poi siamo stati cattolicissimi, abbiamo mai avuto il confronto con le religioni da ragazzi, no? E anche adesso che siamo in mezzo a religioni anche non cristiane, diversissime, la gran parte dei cattolici non se neanche accorta, no? Non si interessa. Ma appunto il tema ecumenico era per me negli anni 60 un aspetto completamente estraneo. Collocarlo dentro la comprensione del mio essere chiesa allargava di colpo il mio sguardo di fede provinciale, molto provinciale e clericale. E quando il Papa, perché invece il provinciale Roncalli aveva avuto in sorte dalla vita poi di incontrare con forza il problema ecumenico quando è stato abbandonato giù in Bulgaria, in Grecia, con gli ortodossi, no? Quando il Papa appunto convocando il concilio diceva forse per lui era la finalità principale quella ecumenica. E poi sapete che il concilio ha introdotto un decreto sull'ecumenismo e ha aperto tutto un lavoro, no? E questo Congar nel 37 aveva aperto la questione, no? Un altro libretto scritto nel 41, Schizzi del mistero della Chiesa. E adesso a noi queste sembrano cose scontate, ma sto libricino qui, quando uno lo leggeva, era come spalancare le porte, un grande respiro. Questo libricino è un viaggio nel mistero della Chiesa, che è opera dello Spirito, che nasce da Cristo, dalla testimonianza apostolica, che è fondata sull'amore e sulla carità, che rompeva gli schemi giuridici. Quando il Papa ieri sera, con una battutina, non si è mai chiamato Papa, non ha mai posto i problemi che le settimane prima si ponevano, no? Come fa a tenere insieme la Chiesa, poi i corvi, poi la curia, poi tutte. Quando lui, secondo me, quasi polemicamente, esageratamente, ha detto bisognava eleggere un vescovo di Roma, e si è rivolto ai romani dicendo cercheremo di far Chiesa. E poi, certo, la Chiesa di Roma presiede alla carità, alla carità delle chiese. Cioè, con quella frasetta lì, tra l'altro citava un padre della chiesa, Ignazio di Antiochia, no? Scavalcava di colpo tutta la centralità del Vaticano, di un'ecclesiologia appunto istituzionale, giuridica, e risaliva subito all'umile mistero che è la Chiesa, no? E pensate, rispetto agli schemi giuridici nei quali era ingabbiata la Chiesa, che ci veniva presentata soprattutto come l'istituzione perfetta che ha tutti i poteri per santificarci e un'istituzione che è da difendere rispetto alle istituzioni civili. La Lumen Gentium ha come pilastro centrale il tema della Chiesa come mistero e Congar aveva aperto poi con tante riflessioni sull'ecclesiologia medievale, patristica, ma appunto il tema centrale era in questo libretto, il mistero della Chiesa. Terzo libro che vi indico, Vera e falsa riforma nella Chiesa, è il libro che gli è costato di più, dire a Roma che la Chiesa bisogna cambiarla, ti cacciano in galera, no? È successo a questi, che però hanno avuto il coraggio di dirlo e di scriverlo. La riforma non è solo quella dei protestanti, che sono eretici perché hanno suggerito e propugnato la riforma. Sono diventati eretici perché la Chiesa Cattolica non si è riformata. La riforma è una caratteristica della Chiesa che cammina nella storia e si riferisce a un'origine. Cioè tu hai un tesoro iniziale che poi traduci nella storia, ma traducendolo lo devi ritradurre continuamente, no? Bisogna inventare del nuovo per restituire il cristianesimo alla sua origine. È proprio il motivo di tornare all'origine che ti obbliga a riformare. Non è il contrario, che riformando si tradisce l'origine. Novità e autentica tradizione, riforma e tradizione, ringiovanirsi e rinnovarsi a contatto con le fonti. Congar, nonostante i sospetti di cui è già oggetto, ha il coraggio di affrontare da teologo la questione della riforma delle strutture ecclesiastiche che sono datate e non rispondono più alle situazioni attuali. Questo tema del ritorno alle fonti bibliche, patristiche, liturgiche, per ringiovanire la Chiesa, la sua testimonianza al Vangelo nel mondo d'oggi. Questo è uno dei motivi fondamentali di Papa Giovanni e del Concilio. Nel discorso di Papa Giovanni proprio si riferisce a sta roba, bisogna ringiovanire una nuova Pentecoste per rendere la Chiesa più giovane, perché sappia parlare del Vangelo agli uomini di oggi. Erano questi discorsi. 1953, tracce, piste per una teologia del laicato, titolo modesto di un'opera di quasi 800 pagine. Fondamentale nella valorizzazione del laicato, a partire dalla condizione battesimale, viene valorizzato il ruolo attivo dei cristiani nella Chiesa e nel mondo a servizio del Regno di Dio, no? A partire dall'apostolato dei laici nei diversi ambienti della società sempre più scristianizzata, tutta l'opera dell'Azione Cattolica, che era la presenza dei cristiani negli ambienti, appunto, il crescere dei servizi dei laici nell'edificazione della Chiesa. A partire da questo, Congar dice, bisogna ripensare la Chiesa, il rapporto tra l'evangelizzazione e l'animazione delle realtà terrestri. Sapete che questi temi saranno articolazioni fondamentali della Costituzione Lumen Gentium sulla Chiesa e anche il contenuto esplicito del decreto sull'apostolato dei laici. Infine vi accenno solo, infine, un piccolissimo libro che quando mi è capitato in mano in traduzione italiana, anche qui è stato, come si dice, quelle folgorazioni, dice, ma sta roba qui, io non sento mai porla questa questione qui, la salvezza degli altri. Nel momento in cui i cristiani scoprono di essere in diaspora, cioè di essere in mezzo a tanti altri non credenti, la questione che nasce è quella di mettere d'accordo la coscienza che i cristiani prendono di essere minoranza e il carattere universale del piano di Dio della salvezza. Questo opuscolo, che erano 5-6 conferenzine, la mia parrocchia, vasto mondo, la mia parrocchia è il vasto mondo, è interessante, no? Lo spirito di parrocchietta, di chiuso, di esclusione. E invece la parrocchia mia è il vasto mondo. Libretto del 59, notevole per la sua apertura profonda e lucida al mondo contemporaneo, sia ateo, sia non cristiano. Diciamolo, notevole per questa attenzione extraecclesiale e per la missione attuale della Chiesa è la salvezza dei non evangelizzati, cioè degli altri. Si sa quanto l'attenzione agli altri, ai non cristiani, ai cristiani separati, ai non cristiani, alle religioni non cristiane, agli increduli, agli atei, ai tutti, sia una dimensione decisiva nello svolgimento dei testi del Concilio. E l'enciclica di Paolo VI, Papa Montini, Ecclesiam Suam, nei cerchi del dialogo, che segue proprio questa struttura nella Chiesa, tra le Chiese, con le religioni, con gli altri. Congar poi ha scritto evidentemente opere più scientifiche e sistematiche anche dopo il Concilio, sulla tradizione, sull'ecclesiologia patristica medievale, sullo Spirito Santo e la Chiesa. Ecco, io vi ho voluto indicare solo 4 o 5 piccoli libri abbordabili che hanno fatto data nella vita della Chiesa del Novecento e nella coscienza di molti cristiani. È un omaggio, insieme a queste altre sere, a questa generazione di cristiani che hanno fatto il Concilio e stanno scomparendo, sono quasi tutti scomparsi. Uno degli ultimi è proprio Ratzinger, che era giovanissimo, perito al Concilio, e che anche lui appunto si è ritirato, diciamo, no? E comunque uno dei pochi sopravvissuti. Questi che hanno introdotto noi che eravamo dei ragazzi al Concilio, e ci piacerebbe in qualche maniera, ora che la generazione di chi era ragazzo al Concilio è diventata vecchia, non è lontana dall'andarsene, no? Sarebbe bello riuscire a trasmettere alle generazioni che invece sono nate dopo il Concilio, che rischiano neanche di sapere che ci sia stato, trasmettere alcune di queste grandi opere di fedeltà al Vangelo nella storia, nella nostra storia.